Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Un po' di tempo fa avete probabilmente conosciuto Anna Maria Anelli. Anna Maria è un'esperta di scrittura per il business, si occupa di fare consulenza, formazione, scrive libri, fa podcast. Oltretutto vi avevo consigliato il suo podcast originale sviluppato per Storytel, molto molto bello, un podcast per trovare lavoro. Bene, Anna Maria non solo fa tutte queste cose per insegnare a scrivere le email, per insegnare a comunicare all'interno delle aziende, per insegnare a scrivere per vendere, per insegnare a prendersi cura attraverso la scrittura nel customer care, ma è anche un'esperta di scrittura appunto per l'email, i messaggi automatici, i chatbot. Si è specializzata su questo tema scrivendo un libro estremamente sfizioso intitolato Caro cliente, chat, email e messaggi automatici fuori e dentro l'azienda, pubblicato da Zanichelli. Quando l'ho scoperto ho detto: senti Anna Maria, dobbiamo un attimo farci una chiacchierata, perché da una parte abbiamo degli strumenti molto potenti per l'interazione con le persone. Io sono convinto che si venda benissimo attraverso la chat, non è che ne sono convinto perché ho questa convinzione così che mi è piovuta dal cielo. Ho visto e ho venduto via chat anche cose dal prezzo di varie migliaia di euro, quindi non è che la chat è solo per il customer care, no, la chat è per vendere, la chat è per fare business, la chat è per fare branding, per fare marketing. Volevo scrivere un libro dedicato al marketing tramite gli instant messenger, perché ho visto veramente delle cose che voi umani non potete neanche immaginare. Ma bisogna sapere come farlo, cioè bisogna capire quali parole ci metto dentro questa tecnologia. Ancora una volta, da una parte abbiamo la tecnologia potente, dall'altra parte abbiamo la strategia moscia. E allora serve una strategia anche per comunicare, e la strategia per comunicare non può prescindere dall'utilizzo delle parole. Quindi capire bene quale messaggio vogliamo trasmettere, quale obiettivo vogliamo raggiungere, quali parole vogliamo usare. Quale migliore persona di Anna Maria per capire quali sono le parole giuste da utilizzare su chatbot, instant messenger, email, risponditori automatici? E allora direi di entrare nel vivo di questo episodio conoscendo insieme Anna Maria Anelli e imparando da lei a utilizzare le parole per vendere.
Il tutto è partito da un lavoro che ho fatto per una banca. Per questa banca mi ha contattata perché aveva bisogno di far partire l'attività in chat dei propri call center, e aveva bisogno di qualcuno che seguisse queste persone per rendere la scrittura, diciamo così, giusta per essere usata in chat, perché le persone di questo call center rispondevano al telefono o via mail, ma non avevano mai usato la chat. Loro volevano far partire, usando la piattaforma nuova che stavano sviluppando, questo nuovo canale. E quindi che cosa è successo? Che mi hanno chiesto di scrivere prima una policy con, diciamo così, le buone prassi di scrittura per fare in modo che la scrittura in chat diventasse qualcosa di semplice, facile, veloce, finalizzata a fare a prendersi cura del cliente, che però lasciasse in effetti anche qualche spiraglio, se era possibile, a dei momenti di futurissimi di upselling, no? E quindi che cosa è successo? Che ho scritto questa policy, e poi sono andata in giro per il loro call center a formare le persone, perché non è che se tu leggi la policy poi sai come fare. E quindi con loro abbiamo lavorato molto su alcuni principi fondamentali, che poi sono finiti anche nel libro, e soprattutto abbiamo fatto tantissima simulazione, ho messo le persone una volta a fare gli operatori, una volta a fare i clienti, Sono venute fuori un sacco di cose molto interessanti, abbiamo anche riso moltissimo, come tu potrai
bello,
immaginare.
Fantastico, guarda, appena l'hai detto, cioè, ci sarebbe da farci una serie sull'esperimento
del
genere.
È stato molto bello, anche perché abbiamo anche cercato di cronometrare le risposte, no? Perché soprattutto all'inizio diventa lungo, perché stai lì a pensare alla giusta parola da inserire all'interno, ecco. Però diciamo che questa parte di stimolazione è stata fondamentale, perché ha levato un sacco di paure alle persone, perché in realtà erano paure che si posavano su credenze, non sulla realtà. Perché io quello che spiegavo loro è che loro non dovevano incominciare a vendere carciofi da un giorno all'altro, loro dovevano comunque continuare a fare cura dei loro clienti in chat come la facevano al telefono e come la facevano via mail. Quindi bisognava solo prendere quei contenuti lì, spacchettarli, renderli chiari e imparare qualche tecnica di chattese, no? che serviva loro per, che sarebbe servita loro per impratichirsi. Tutta questa esperienza poi preceduta dalla policy è finita nelle mani insomma, delle persone che poi l'hanno portata a Zanichelli. E Zanichelli poi mi ha chiesto, grazie all'intercessione di Luisa Carrada, che è un po' la responsabile di questa collana, con Luisa insomma abbiamo un bel rapporto, ci aiutiamo molto sul lavoro, e quindi lei l'ha fatto per me ed è stata veramente straordinaria. Loro mi hanno chiesto di trasformare questa esperienza in un libro, e alla fine ne è uscito il librino, che io lo chiamo librino perché è un librino molto veloce, che leggi in treno in 2 ore, non è un tomone che fai fatica ad arrivarci alla fine, ecco, qualcosa di molto veloce.
Molto carino, costruttivista la copertina, intitolato "Caro cliente, chat, email e messaggi automatici fuori e dentro l'azienda".
Sì, perché si parla un pochino di email nella parte finale, dando più che altro dei buoni consigli su, ho scritto già delle email che si potrebbero più o meno adattare, come chiedere scusa, come chiedere un'informazione, cioè come chiedere un certo comportamento al tuo subordinato, come spiegare al tuo responsabile che ha sbagliato senza dirgli che ha sbagliato, insomma alcune email di rapido, di pronto intervento. Poi c'è tutta la parte di chat, che è quella un po' più preponderante, poi c'è anche una parte, anche se piccola, che però a me piace tantissimo, riferita ai messaggi automatici, perché secondo me i messaggi automatici sono la nuova frontiera della costruzione del rapporto con i propri clienti, e quindi c'è questo aspetto di cura. Io un po' la parola cura la metto dappertutto, perché secondo me non è scrivere, è curare. Quando rispondi a un cliente nelle varie piattaforme, tutto lo stai proprio curando, e la cura prima è l'unico, diciamo così, elemento che ti serve per vendere dopo. Non può esserci la vendita se prima non c'è stata la cura, proprio non esiste, no? Però insomma, questo è un pensiero mio. E quindi poi nel librino è finita poi la parte un po' più cicciosa, diciamo così, e poi la parte di chat, dove parlo di come fare, quali sono gli strumenti, diciamo così, i meccanismi linguistici che servono a rendere gli scambi fluidi e soprattutto in modo che favoriscano il coinvolgimento della persona che ci ha contattato via chat, ecco, abbattendo subito le paure. Infatti parto molto presto parlando della questione del tu, no? Del tu o del lei in chat, perché sembra incredibile, ma tantissime volte nei call center dove vado, l'ultimo proprio questa settimana, l'altra settimana, il problema di do del tu o do del lei in chat, no, viene fuori, perché io sono, no, sono una banca, e quindi la banca non dà del lei ai clienti, per esempio. Questa è una delle resistenze all'uso del tu.
Non dà del lei o non dà del tu?
Non dà del tu ai clienti, scusa.
Ah, ok.
No? E quindi,
no. Sai perché te lo dico? Perché ho pubblicato tanti anni fa un corso di scrittura per il web che sta ancora lì fuori e viene pazzamente acquistato tutti i giorni da persone che vogliono imparare a scrivere. No, e io non lo posso neanche più vedere quel corso, perché ogni volta che mi vedo così giovane mi vergogno. Ebbene, in questo corso io parlo di dare del tu.
Esatto.
E non hai idea quante persone mi scrivono ringraziandomi, dicendo: ah, io lo pensavo che bisogna stare del tu, però non ce la facevo, mi vergognavo. Quando ho iniziato è cambiato tutto, quindi vedi anche...
Esattamente, esatto. E vedi quel problema lì continua, no, ad esserci, però io lo smonto subito dicendo che intanto chi ti contatta via chat lo sa benissimo che in chat ci si dà del tu. Quindi è una paura che non è un pregiudizio, no? Applichiamo uno schema mentale, no? In questo caso, che bisogna darsi del lei. Poi io dico, poi se la persona che ti dà, che ti contatta, inizia con il lei, tu per star tranquillo puoi anche, no, rispondere con il lei. Però non è andare, se la conversazione si svilupperà, arriverete magari al tu. Comunque non è obbligatorio estirparsi il cuore e usare il tu se uno si sente di dover usare il lei, no,
no? Certo, lo
può fare,
è sempre una questione
lo può fare.
Di comunicazione,
certo.
L'importante
esattamente, l'importante è che però tu non rispondi con il lei a un cliente che ti dà del tu, perché quella è una violazione di regola incredibilmente brutta, no? Se il cliente ti dà del tu, e tu ci devi rimanere nel tu, perché ripristinando il lei poni una distanza incredibile.
No,
gli stai dicendo rimettiti al tuo posto. Allora, il cliente può dirti rimettiti al tuo posto, no? Se tu usi il tu e lui preferisce il lei, lui proseguirà con il lei anche se tu gli dai del tu, e quindi poi la vostra conversazione proseguirà sui binari del lei, no? Ti rimette un po' al tuo posto e va bene. Ma tu non puoi rimettere al tuo posto il cliente, quindi se il cliente ti scrive con il tu fai la santa pazienza di usare il tu, che comunque poi a lungo andare diventa uno strumento del mestiere, non creerà assolutamente mai nessun tipo di problema, e più una paura a priori, perché poi quando inizi è fatta, si va avanti e calibri costantemente chi ti sta scrivendo e rispondi poi nel modo adeguato. Quindi a volte ci sono anche delle paure che non hanno senso di esistere, ma è giusto tirarle fuori, quindi è giusto affrontarle, così come l'uso dell'imperativo. Ma caspita, io gli dico apri, scrivi, vai, così, però lo comando, no? Quante volte mi dicono, mi sembra di essere, di esagerare, di comandare, di impormi, no? Ecco, l'imperativo nella chat, così come anche per esempio nei messaggi automatici, è lo strumento del mestiere.
Certo, è un imperativo funzionale, potremmo chiamarlo, no?
Esattamente, esattamente. Serve a raggiungere lo scopo presto.
Tu dare me istruzione chiara.
Esatto, quello.
Ascolta,
no?
Anna.
Esatto.
Ascolta un secondo. Noi abbiamo da una parte degli strumenti potentissimi, partiamo dall'email, di email marketing, per esempio io utilizzo ActiveCampaign, che ti permette di creare sequenze infinite di email che vengono automaticamente mandate alle persone a seconda della loro interazione con quell'email, se cliccano o non cliccano, su cosa cliccano, si creano nuovi percorsi di comunicazione. Abbiamo le chat come per esempio come si chiama Intercom, no? Molto, molto diffusa, che appaiono nella parte in basso a destra dello schermo e tu ci clicchi sopra e cominci a parlare con un essere umano che dall'altra parte ti aiuta. Abbiamo le chat automatiche, no? Pure tu dici i messaggi automatici sono il futuro. Quello che vorrei capire è perché poi vedo che le persone installano la tecnologia, ma poi gli manca la strategia. Allora parliamo un po' di chattese.
Sì.
Vorrei dare 5 consigli di chattese per chi ha installato il software e dice: e mo cosa scrivo? Il primo l'abbiamo dato: rivolgersi all'altra persona in maniera diretta, dandogli del tu, considerando che dall'altra parte ci sta un essere umano che probabilmente si aspetta di avere un altro essere umano con il quale comunicare, che si aspetta di ricevere del tu. Quindi
okay.
O dare del tu direttamente o allinearci sul registro comunicativo dell'altro, nel senso che se l'altro ci dà del lei dopo che gli abbiamo dato del tu, noi ci riallineiamo, non continuiamo a dargli del tu a tutti i costi. Primo consiglio l'abbiamo smarcato. Secondo consiglio per la scrittura via chat, email, messaggi automatici.
Sì, beh, allora se io sto rispondendo a un cliente, no, ci mettiamo in questa prospettiva, se io sto parlando con un cliente via chat, questa la nostra prospettiva adesso.
Sì.
Sì. Un altro consiglio, per esempio, è di imparare a gestire i silenzi. Nel senso che ci sono dei momenti in cui, per esempio, io sto cercando delle informazioni che mi ha chiesto il cliente, oppure sto facendo care, no? Sto facendo cura. Quindi il mio cliente mi ha contattato perché ha un problema e io sono lì che digito perché cerco di capire che cosa sta succedendo. Ecco, quei silenzi lì sono delle cose, per esempio, dei momenti in cui, per esempio, io devo inserirci dei feedback che servono al mio interlocutore per sapere che mi sto prendendo cura di lui. Quindi sono qui, sto lavorando per te, Giuseppe, sto cercando di capire che cosa sta succedendo. Perché dico questo? Perché mi sono trovata proprio per il libro, no? Dall'altra parte, cioè come più volte come cliente, no? Di operatori. E quello che mi mancava nei momenti in cui stavano prendendosi cura del mio problema era il collegamento con me, nel senso che mi lasciavano lì in silenzio. Nel silenzio, tu sai benissimo che noi proiettiamo qualsiasi, no? Qualsiasi paura, qualsiasi film, e quindi mi veniva da dire, ma c'è qualche problema, non riesci? Non mi sono spiegata abbastanza? Quindi, per esempio, la gestione dei momenti di silenzio fa proprio la differenza rispetto alle cose che percepisce, alle sensazioni del cliente col quale noi stiamo, certo, chattando. Quindi gestire questi silenzi è già un passo in avanti. Rispettare i turni, che sembra una stupidata, no? Rispettare i turni di conversazione, nel senso, stiamo chattando, il mio cliente sta incominciando a parlarmi del motivo per cui mi sta contattando, e io dico, ok, sì, ho capito, adesso ti dico come facciamo, no? Ecco, finisci, lascia che il tuo cliente finisca, inserisciti nel tuo turno di conversazione quando ha finito, lasciagli lasciagli l'agio di spiegarti completamente che cosa, qual è il motivo del suo contatto, perché questo di nuovo gli fa capire che tu lo stai ascoltando davvero e non stai inserendo il pilota automatico tipo un bot, no? Che si inserisce e va avanti per la sua strada già prefissata di step successivi da protocollo, no? Quindi il fatto di aspettare che il cliente abbia finito prima di incominciare con la nostra parte. Dimmi.
Oltretutto ci permette di mettere da parte delle informazioni importanti su quello che magari ci vuole dare un'ultima informazione che per lui comunque è importante, magari noi abbiamo già capito benissimo quello che ci vuole dire, però per lui è importante manifestarla per avere la certezza che lo stiamo ascoltando. Volevo chiederti una cosa sull'imparare a gestire i silenzi, che trovo assolutamente geniale. Io per esempio sono molto debole su questo, cioè mi accorgo che quando ricevo un messaggio nella mia mente lo tratto come un post-it che è arrivato e devo gestire, un task che devo gestire, e invece ho visto che è molto efficace da parte di altre persone con le quali sono in contatto il loro dire, ok, grazie mille, ho ricevuto questa informazione, per risponderti devo parlare con Piero e con Luisa, parlo con loro nel giro di 2 giorni, penso di riuscire a saperti dire. Semmai ci sentiamo la settimana prossima. Quindi rispondere all'email, non qua io sto parlando dell'email, ma la stessa cosa penso valga per la chat. Rispondere non con un botta e risposta, un ping pong di sole informazioni, ma anche dipingere un po' il contesto operativo per far capire alla persona cosa stiamo facendo, no? Tu lo dicevi per la chat, e questo lo trovo estremamente efficace. Io, per esempio, pecco molto da questo punto di vista, cioè a volte se è un task non urgente magari rispondo dopo 2 mesi alla domanda che mi è stata fatta come se fosse il minuto
ieri,
successivo.
Ieri, ma che certo, sì, esatto.
Questo lascia spaesate le persone, dice molto, aspetta, sì, ma io questa cosa te l'ho chiesta 2 mesi fa.
Sì, questo no. Sì, noi l'abbiamo detto per la chat, ma in generale la gestione del silenzio nella comunicazione è fondamentale, ma perché se il problema risiede sempre nel fatto che la mancanza di feedback è il feedback peggiore, perché nella mancanza di feedback chi non ti legge, perché tu non gli hai ancora risposto, nella mancanza di feedback chi non vede niente proietta le sue paure, i suoi dubbi, inizia a farsi strane idee sul fatto che tu non rispondi, quindi non sai quello che pensava, oppure inizia a pensare che magari non si è espresso, ecco. Cioè, no, non è possibile lasciare questo sforzo cognitivo pazzesco al tuo interlocutore, no? Non lasciarlo in questa bagna di punti interrogativi. Il fatto di prenderti carico di questo momento, di questo silenzio, lo aiuta proprio a fargli capire che tu lo prenderai in carico, però che in questo momento non puoi entrare nel merito, ma lo hai visto, lo hai fotografato, ce l'hai nel mirino. Boh, questo è il massimo per il tuo interlocutore, che tu risponda in chat, in mail, al telefono, è il massimo, perché vuol dire tu mi hai visto, quindi io so che poi dopo mi risponderai nel merito. Quindi il feedback di, diciamo così, di il feedback ponte, no? Perché tu non puoi già dare una risposta, ma il feedback ponte che ti serve per arrivarci poi alla risposta e nel frattempo curarti il tuo interlocutore. C'è sempre questo concetto di cura, no? La scrittura in realtà è relazione, io dico, no? Dovunque lo scrivo, tu stai costruendo una relazione quando scrivi con qualcuno, e quindi quello che hai tirato in ballo tu è fondamentale, no? La gestione del silenzio in qualsiasi scambio comunicativo è fondamentale. Questo anche, per esempio, quando fai sei messaggi automatici d'estate, no?
Per gli altri due consigli volevo metterti in difficoltà e chiedere che fossero specificamente invece per i messaggi automatici, perché è difficile, se è vero che la scrittura è relazione, è difficile progettare a priori una scrittura, una sequenza di 5 email con qualcuno che non ti sta dando feedback dall'altra parte, quindi ti devi immaginare che cosa ti dirà. Come lavori tu per progettare una sequenza di email o un risponditore automatico?
Beh, il risponditore automatico è facile, basta cancellare l'impostazione di default che fa molto bot, no? Fa molto robot dall'altra parte, e poi lì a seconda del contesto puoi anche qua un po' raccontare qualcosa di te. A me piacciono molto, io sono proprio della scuola che il motivo per cui non puoi rispondere deve essere tirato fuori, perché aiuta l'altro a inserirti in un contesto molto concreto. Ho letto dei messaggi automatici molto belli di persone che mi dicevano: questo è il momento dell'anno in cui io faccio più formazione, e quindi leggo le email proprio solo una volta al giorno, perciò se non ti rispondo subito non ti preoccupare, perché io raccolgo tutte le cose che mi dici e ti rispondo. Oppure
fantastico, questo è bello. Quindi questo via mail,
via mail, sì, okay. Via mail, sì. Oppure questo è l'unico periodo dell'anno in cui riesco a prendermi 20 giorni di vacanza, in questo momento sono sotto l'ombrellone e sto guardando il mare più azzurro della Sardegna. Prometto sulla testa dei miei figli che quando torno ti rispondo. Tu dici: vabbè, ma non puoi rispondere così. Sì, perché questo dà un sapore incredibile di te, cioè lascia proprio un'impronta. Le persone poi dicono: adesso conto quanto fa 3 settimane, 3 settimane e 2 settembre, dal 2 settembre questa persona mi risponde, ecco, ed è un gancio pazzesco per il tuo interlocutore, che se tu sbagli e non rispondi ti dirà: sei tornata dalla Sardegna, mi rispondi adesso. Ma cosa c'è di più bello?
È uno strumento, no? Di personal branding assurdo. Questa volta avevo un cliente che aveva questo risponditore automatico fantastico e diceva: siccome ho scelto per la mia vita e per il mio lavoro di vivere ad altissimo livello, ho scelto una grandissima qualità di vita, lo sto traducendo diciamo dall'inglese, e ho deciso di prendermi cura personalmente di ogni persona che mi scrive, è possibile che risponda alla tua email non prima di 2 settimane, ma stai tranquillo perché ti risponderò. Ma tu nel frattempo avevi la risposta alla domanda: quanto tempo ci metterai a rispondermi? Ma al tempo stesso avevi assorbito anche il suo personal brand, che essendo legato alla crescita personale, allo sviluppo, lui ti voleva dire: guarda, io sono arrivato al punto in cui non sto stressato dietro l'email, c'ho una qualità di vita pazzesca, giro per il mondo con la mia famiglia e tutte le relazioni con le persone sono relazioni autentiche, quindi anche a te ti tratterò in maniera autentica. È veramente uno strumento di marketing eccezionale. E per quanto riguarda la progettazione invece di sequenze, no? Quando devi scrivere 3-4 messaggi, penso che questo valga anche per i bot, devo scrivere 3-4 messaggi in un processo in cui tu poi mi risponderai delle cose. Come li progetti tu? Ti metti sulla carta, utilizzi un diagramma di flusso, come ti muovi? E soprattutto dal punto di vista strategico per la comunicazione, che cosa fai? Dai per scontato delle risposte e poi se quella risposta viene data continui, se non viene data gli dai invece un messaggio di non ho capito?
Beh, se progetti una sequenza di email è un po' difficile pensare a tutte le possibili varianti, no? E quindi dai per scontato, sì, dai per scontate delle cose, ti fai un mini alberello dove in risposta al primo messaggio c'è questo, al secondo c'è questo, al terzo c'è questo, ma comunque io non andrei più in là di 2 o 3 passaggi.
Ah, che... bene, bene. Sì, quindi sì. Tu dici mai spingersi troppo in là, cioè non facciamo troppi fighetti con queste tecnologie.
No, anche perché... E poi sembra... Poi passi dalla parte opposta, cioè, ma allora davvero c'è una roba automatica dall'altra parte che mi risponde se io scrivo 5 volte, quello mi risponde 5 volte, cioè... Valichi poi il confine, no? Quindi prenditi carico di quei 2 o 3 passaggi poi chiuso. Il bot dalla sua è facilitato perché lui va a pescare in stringhe di testo, va a pescare in parole chiave, quindi quando lui legge luna sa cosa deve rispondere, quando legge meridiano sa cosa deve rispondere, quando legge caffè sa cosa deve rispondere, no? E lì il processo si può fare, lì l'albero lo puoi fare lungo e approfondito.
Tu utilizzi qualche tool per progettare queste cose in particolare o lo fai su carta?
Io lo faccio su carta perché sono anziana.
Fai? Ti scrivi, diciamo, tutto il messaggio, metti delle parole chiave in fase di progettazione e poi quando scrivi
io uso delle parole chiave che poi apro, sì, che poi srotolo, oppure sì, srotolo al momento e costruisco al momento. In certe circostanze è più comodo prepararsi già dei messaggi preconfezionati, solo che un po' ti perdi un po' la freschezza della situazione comunicativa nella quale poi andranno a inserirsi le tue risposte automatiche, no? Però sono fondamentali. Se tu stai progettando le risposte di un bot, è chiaro che la freschezza va a farsi benedire a favore della funzionalità, ecco. Però anche lì mi sono imbattuta, no? Sempre per il librino, in un paio di bot molto costruiti molto bene da questo punto di vista della costruzione della scrittura, no? Uno è quello di Marvin di Fastweb e uno è il bot di KLM che ti serve per fare i biglietti aerei, no? E per esempio sono super, super costruiti, super preparati a monte tutti i messaggi, però conservano comunque la freschezza che viene data dal... anche se vuoi dal non verbale, non so, in un caso per esempio Marvin usa molto le faccine, usa molto messaggi del tipo guarda, queste cose io non lo so, però io, sai, sono solo un bot, no? E quindi tu puoi chiedermi poche cose, però adesso io ti mando dal mio collega umano che invece sa tutto, no? Guarda che tipo di risposta, totalmente automatica, no? Totalmente preparata prima, però guarda come appare molto molto autentica, no? Nella sincronicità della comunicazione è qualcosa che lo fa apparire un po' più umano dell'umano, no? In quel momento. Invece il bot di KLM, per esempio, ha una gestione dei feedback che è una cosa meravigliosa, ma proprio meravigliosa. Quindi ogni volta che vai avanti, che procedi nello step, no? Per l'ordine del biglietto, lui ha dei momenti di ricapitolazione, dei momenti in cui ti chiede se ha capito bene, ogni volta che tu dai una risposta non è mai una risposta ok, ma è sempre una risposta o con il pollicione, oppure ti dice ok, perfetto, ho capito bene, grazie, cioè c'è un continuo prendersi carico della relazione, no? Oltre che del contenuto del tuo interlocutore, fino ad arrivare alla situazione finale.
Hai parlato di vendere biglietti attraverso un chatbot, ho capito,
esatto.
Bene?
Sì, sì, il bot di KLM. Io sono andata molto vicina a comprarmi un biglietto per andare a Londra, perché è talmente facile il processo di acquisto. Lui è talmente bravo, è tutto talmente fluido e ben gestito che alla fine... in 448 arrivi al momento finale, dove c'è una gestione del silenzio, tanto per ritornare a quello che ci dicevamo prima, che ti farebbe cadere dalla sedia, perché al momento finale, quando è quasi ora di tirar fuori la carta di credito, no? Quindi il momento più delicato in assoluto che c'è, e lui sta facendo le ultime cose per dirti, gli ultimi processi per dirti perfettamente l'orario, il cambio, l'aeroporto, bagagli, bla bla bla, ti tiene caldo, no? Gestisce il silenzio in questo modo. Lo sai che il primo volo sopra l'oceano è stato fatto da Tizio Ti racconta,
no, dai.
Sì, ti racconta
Figo.
un mini, ma proprio mini, ma proprio brevissimo, no? C'è un mini storytelling in quel momento, ti racconta quella piccola storia che ti ancora lì perché dici, ma guarda te che cosa mi sta raccontando, e poi subito dopo cacci. Io ho tirato via la mano dalla carta di credito giusto un momento prima di fare il biglietto perché mi ha veramente conquistata. Quindi vedi, anche se c'è il massimo della progettazione a monte, però in realtà tu riesci a dare quella freschezza di linguaggio che serve per incollare l'attenzione del tuo interlocutore fino alla fine, ecco, no?
Anna Maria è stata veramente generosissima nel condividere quelli che sono gli insight, le cose che ha potuto constatare nella sua esperienza sporcandosi le mani. Mi permetto di riassumere, no? Perché poi ognuno di noi le possa prendere, metterle lì in tasca e utilizzarle come strumenti nella nostra vita quotidiana, nel nostro lavoro quotidiano. Ribadisco e non mi stancherò mai di dirlo che l'obiettivo di tutto questo, di strategia digitale, di tutto il podcast che stai ascoltando, è utilizzare il digital in maniera consapevole per lavorare e vivere meglio. E io credo che imparare a comunicare meglio anche via chat, anche via email, possa migliorare anche la nostra qualità della vita, oltre che quella del nostro business e del nostro lavoro. Allora, i 5 consigli che ci ha dato Anna Maria sono: prima di tutto, il tu, dare del tu, renderci conto che abbiamo un altro essere umano dall'altra parte, comunicare in maniera diretta ma anche rispettosa del registro che vuole avere la persona dall'altra parte. Quindi non aver paura a dare del tu, ma fai attenzione a quello che ti vuole dare l'altra persona. Quindi dopo che tu gli hai dato del tu, se ti dà del lei, allineati con la sua comunicazione in maniera sempre estremamente rispettosa degli altri. Lo scopo della comunicazione è la relazione, questo l'ha detto molto bene Anna Maria, tra gli esseri umani. Quindi io non posso comunicare in maniera offensiva o in maniera disallineata rispetto al registro di comunicazione che vuoi tenere tu. Quindi prima di tutto dai del tu. Numero 2, impara a gestire i silenzi e dare feedback anche via risponditore automatico, cioè quando una persona ti invia un messaggio, rispondi sempre e comunque spiegando cosa succede. Non ho la risposta a quello che mi hai chiesto? Bene, dillo, ho bisogno per rispondere alla tua domanda di andare a chiedere a un'altra persona, dammi 5 minuti e sono da te. Oppure sono in vacanza, ha fatto degli esempi bellissimi Anna Maria, sono in vacanza e quindi mi sto godendo questo, ti risponderò a questa data. Sia che stiamo utilizzando il risponditore automatico, sia all'interno di un chatbot sui social media, sia nella nostra interazione via chat dal vivo, dare un contesto, dare feedback, utilizzare bene, gestire i silenzi è senz'altro un ottimo consiglio. E poi rispettare i turni e ascoltare. Non dimentichiamoci che quando dialoghiamo con una persona via instant messenger stiamo anche ascoltando, anzi primariamente ascoltando, e possiamo raccogliere tantissime informazioni. Una volta durante una lezione ho fatto vedere dal vivo come si può raccogliere informazioni nel dialogo. Quindi mentre parliamo via instant messenger ti chiedo delle cose piccole, tu mi rispondi molto semplicemente, ma queste informazioni messe tutte insieme diventano tessere di un mosaico. E poi non pretendere che il bot sia un essere umano o possa sostituire l'interazione umana. Infatti Anna Maria ci diceva massimo 2-3 messaggi, non è che col bot devi costruire un'alberatura complicatissima che ti porta a 17 milioni di interazioni. Questo lo dice anche il mio amico Luciano Zambito, programmatore di bot, dice: il bot sì, perché prepara, crea un priming per avere poi un'interazione umana ottimizzata e più efficace. Quindi il bot deve fare il bot, l'essere umano deve fare l'essere umano, e non andiamo troppo a creare delle interazioni complicate. Ultimo consiglio, quinto consiglio: non dimenticare il non verbale. Quindi le immagini, gli screenshot, le emoticon sono fondamentali per la comunicazione, sia all'interno dell'instant messenger, dove sono assolutamente accettati, sia all'interno dell'email. Un'immagine vale più di mille parole. Potremmo dire grazie di cuore Anna Maria per averci condotto a questi consigli, anche al bonus che ci hai dato, no? Quello di raccontare in fondo delle storie. Questo può essere un ottimo modo per capire cosa scrivere nella nostra prossima newsletter, invece che parlare dello sconto, del servizio, di qua e di là, raccontare raccontare una storia che non c'entra assolutamente niente, ma che ci è piaciuta da morire. E allora vi linko nelle note dell'episodio, oltre al blog di Anna Maria che forse già seguite, il libro, il link diretto al libro Caro Cliente, chat, email e messaggi automatici fuori e dentro l'azienda, pubblicato da Zanichelli. Grazie di cuore Anna Maria. Io devo ringraziare lei, devo ringraziare tutti i produttori di Strategia Digitale, anche quelli che hanno apprezzato la puntata nella quale era stata per la prima volta ospite Anna Maria di Strategia Digitale. Grazie anche a Irene Truant, la coautrice del podcast, al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it, grazie per il sound design. Ragazzi, grazie mille a tutti voi e alla prossima.
Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.